Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti, cari ascoltatori, a questa quarta ed ultima puntata di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Ormai l'opera è quasi terminata e scolpito il grano che serve a fare l'ostia, occorre scolpire ora l'uva che serve per il vino, ma il materiale comincia a scarseggiare e allora bisogna chiedere aiuto.
Il lavoro fatto finora serviva appena a coprire solo una parte del lato frontale dell'altare. Di rame ne aveva ancora poco, qualche fetta sottile e irregolare, gli avanzi. Ogni volta che si era messo a fare un lavoro importante, era venuto a mancare qualcosa. La cosa mancante andava sempre sostituita con qualcosa d'altro, per forza. Ma questa volta non si poteva mettere ottone o alluminio o ferro. Di ferro ce n'è molto, ma è nero e arrugginisce la messa. Fatta sul ferro somiglia alle messe fatte in guerra. Una testa di ferro dice messa su un altare di ferro e l'ascoltano tante teste di ferro. Quando aveva sentito una di queste messe, la prima volta al fronte, subito dietro la trincea, al riparo di Monti Bassi, aveva pensato che era un sacrilegio. E infatti, dopo la messa furono distribuiti i viveri di conforto, cioè grappa, e i soldati partirono all'assalto. Una bestemmia. Niente altari di ferro. Occorreva rame. Bisognava domandare al paese, casa per casa, di consegnare le ramine. Chiamò i bambini più grandi e gli disse di fare il giro delle famiglie numerose, dove c'erano due ramine, e domandarne una, spiegando bene il perché. Ormai era sera, lo si sentiva dagli animali che tornavano a casa dai campi e dai braccianti che passavano a frotte per le strade. Il giorno di lavoro era finito, cominciava il riposo, che per le donne significava levarsi il fazzoletto dalla testa, snodandolo con le mani dietro la nuca, mettersi il grembiule ai fianchi, annodandolo con le mani dietro la vita e così trasformate, preparare la tavola e cominciare a rimenare la polenta. Questo era il problema. In quel momento le ramine servivano a tutti e solo nelle case dove ce ne fossero due si poteva sperare di riceverne in dono una. Ecco i bambini tornare, chi con tre e chi con quattro ramine, una montagna di rame da costruirci un altare come neanche a San Pietro. Un bambino viene con una sola ramina. Vuol dire che è stato mandato in una strada di tignosi. Ma non importa, pensa il padre. L'importante è che quella sia stata donata volentieri. La prende per il manico e subito la lascia cadere. Scotta. Chi te l'ha data? Una famiglia di poveri. Dove sta questa famiglia? Non lontano da lì. Perché ci hai messo tanto tempo? Perché la ramina era sul fuoco. Ci stavano facendo la polenta. Allora bisogna riportargliela. Però non è giusto escludere dall'altare una famiglia solo perché è povera. Il padre ha un'idea. Taglia con la trancia una pezza di rame dalla ramina dei poveri e la mette da parte. Verrà buona per l'altare. Basterà inserirla in qualche lastra più grande e fissarla con delle brocche. Taglia una pezza un po' più grande da una ramina di ricchi. Con quella copre il vuoto rimasto nella ramina dei poveri e la fissa così. Fa dei buchi con un trapano sottile, Per i buchi fa passare dei chiudicorti di rami, ossia brocche. Batte le brocchette sul ferro prima da una parte, poi dall'altra, in modo da appiattirne la testa. E così la pezza è saldata, attenuta stagna. Ordina che la ramina sia restituita alla famiglia proprietaria. Ormai è notte. Bisogna dormire. Lui si appisola lì, su qualche coperta.
Poi riprende con immenso sforzo. Il tempo scarseggia e lavora senza interruzione alla realizzazione dell'opera.
Si fa portare delle assi grosse e corte che abbiamo al secco da vari anni, stagionate. Sceglie quelle adatte per costruire l'anima dell'altare, le batte con le nocche e le scalfisce con l'unghia e infine decide per l'olmo. Adesso comincia un lavoro facile. Segare il legno per fare le gambe dell'altare, quadrate, poi il ripiano superiore, dove il prete appoggerà il messale, e infine la traversina che congiungerà le gambe e che porterà la borchia che lui vuole scolpire. Questo lavoro può anche essere imperfetto, perché tutto viene rivestito di rame. È il rame che deve essere perfetto. La struttura in legno dell'altare viene costruita molto solida. Un grande piano, pesante, due gambe fatte come un pilastro quadrato che poggiano su un basamento orizzontale, lungo quanto il ripiano superiore, e una traversina di uguale grossezza con la borchia centrale. Si potrà trasportare con un carro tirato da buoi. Lui starà sul carro e terrà una mano sull'altare, benché non sia necessario. Ma lo farà non perché non cada l'altare, ma per non cadere lui. Lavora sempre con questa paura di cadere di schianto, da un momento all'altro. Se interrompe il lavoro sente tremare le mani. Non le dita, ma le mani tutte intere, perché il gonfiore unisce le dita in un unico arto. E le gambe. Non le ginocchia, perché il ginocchio malato non si piega più, ma in compenso articola anche quando non occorre la caviglia. Ogni ora che passa è qualcosa in più che viene fatto. Una gamba in legno, l'altra gamba, la bullonatura delle traverse, l'inchiodatura del ripiano. Ad ogni ora che passa alza gli occhi e dice: «Ti ringrazio». E in quell'atto si inchina leggermente. Tutto il corpo gli obbedisce come se fosse fatto solo per chinarsi. Tutto ciò che fa è un regalo che riceve. Ciò che lui stava facendo, l'altare, non apparteneva solo ai viventi, apparteneva soprattutto ai morti. Era un ponte fra di qua e di là. La morte è tante cose. Silenzio di una voce, separazione per sempre, distanza senza fine. L'altare è una voce, è un ponte, è una vicinanza. Lei aveva lasciato tante occasioni per essere ricordata, ma quando era viva nessuno ci pensava. Adesso quelle occasioni saltavano fuori, venivano cercate e rivestite di rame perché durassero per sempre. Quando era viva, era come se non ci fosse. Ognuno viveva la propria esistenza. Adesso che era morta, si cercava in tutti i modi di trattenerla di qua. Quando era viva, pochi sapevano che esisteva. Adesso lo sapevano in molti. L'altare l'avrebbe ricordato per sempre, e a tutti. Com'era semplice tutto questo, e com'era facile, e privo di dolore. Se lei non avesse ingannato quelli che inseguivano lo straniero, e lo straniero fosse stato ammazzato, e lei non fosse stata portata via, come tutto questo sarebbe doloroso. Se il padre non si fosse iniettata dell'acqua infetta nel ginocchio, e avesse sparato sui nemici e ora avesse le gambe sane, come tutto questo sarebbe insopportabilmente doloroso.
Il vecchio padre verrà colto da una grande febbre e, stremato, sarà costretto a letto. Improvvisamente divampa un incendio che rischia di bruciare tutta la casa e di distruggere l'altare in costruzione.
Vediamo una gran luce rossa filtrare tra le fessure dei balconi. Deve essere l'alba. La luce cresce e fa rumore. Andiamo alla finestra. La casa sta bruciando. Il fuoco si è attaccato alla porta dell'officina. Da lì è salito al soffitto di assi e ai balconi. Il padre dorme tra le fiamme, pare morto. Mio fratello entra con un salto sui travi, prende il padre di traverso sotto le braccia, lo porta fuori con un altro salto, lo lascia in granaio, corre a prendere l'accetta. Le donne salgono per le scale con i secchi d'acqua. Mio fratello taglia con un colpo di mannaia le assi incendiate. Il letto scivola al piano di sotto scagliando tizzoni. Di sotto ci sono i fini che spruzzano con la pompa che serve per il verderame. Il fuoco viene ridotto dalle finestre e dal piano di sotto all'officina. C'è pericolo che bruci l'altare di legno. Il padre manda un grido che sorprende perché nessuno riconosce la sua voce. Ecco che l'altare si sposta lentamente verso un angolo. È il padre che lo tira con una corda legata di traverso a una spalla. I figli di mio fratello dirigono su di lui il getto d'acqua perché non bruci. In poco tempo, anche in officina le fiamme si riducono. La porta e il soffitto non ci sono più, ma le pareti e il pavimento scorrono d'acqua e il fuoco si smorza. Il padre cerca faticosamente di riaccenderlo davanti alla porta che non c'è più. Raduna rami e fascine secche, fa una catasta, l'accende con carta e petrolio. Gli serve per fondere il rame e riprendere i lavori. Cerchiamo di convincerlo a smettere. Lo strattoniamo indietro, ma ci scuote di dosso. Non ci ascolta nemmeno. Ha dormito 3 ore. Gli sono tornate le forze per andare avanti mezza giornata. Quanto basta.
Il padre è riuscito a salvare l'altare e continua a lavorare senza sosta. Vuole terminarlo in tempo, ma è tutto inutile. Quando la processione passa, il capitello è vuoto.
La processione arriva alle 10. Si sentono i canti e il trappestio dei passi. L'altare non c'è, il capitello è vuoto. Il prete entra e benedice l'aria, i muri, il pavimento. Adesso quello spazio è sacro. Dal crocevia si sente battere il martello. È il padre che lavora, ma ormai senza senso. C'è una strada nella follia che deve essere percorsa fino in fondo, perché fermarsi è più pericoloso che continuare. Tutto l'altare è finito a mezzogiorno, con 2 ore di ritardo. Viene portato al crocevia, deserto, su un carro. Sul carro sta dritto mio padre. Tiene una mano sull'altare, ma non per tener fermo l'altare, solo per non cadere lui. Il carro tirato dai buoi cammina lentissimo. Si ferma davanti al capitello. Qui l'altare è scaricato e trascinato dentro, piazzato solido al centro dello spazio sacro, rivolto verso la porta e le campane. Il padre batte le nocche sul legno, poi si lascia cadere in un angolo. Si è vestito da festa, prega sottovoce. La processione si è sciolta in fondo al paese. La gente ritorna a casa alla spicciolata, vede questo altare che prima non c'era e scuote la testa. Si sapeva che non sarebbe stato pronto in tempo.
Tutto lo sforzo per riuscire a costruire l'altare in tempo è stato vano. Ma ecco che a processione finita, da ultimo, ritorna il prete e vedendo l'altare si ferma.
Ultimo arriva il prete, vede l'altare e si ferma. Entra con il libro fra le mani. Tocca l'altare, lo scorre con le dita dall'inizio alla fine. Guarda le figure di rame, che sembrano ancora più in rilievo tra la luce e le ombre. Le pensa una per una. Esce e sente un lamento. Torna e vede il padre. «Lo hai fatto tu?» domanda. L'altro china la testa per dire di sì, poi allarga le braccia per dire che è stato inutile. Il prete esita, come se quello che sta per fare fosse troppo. Poi gira lentamente in modo da vedere la chiesa attraverso le finestre, depone il libro aperto sul piano dell'altare, tocca l'altare con ambedue le mani, ci fa un segno della croce, resta a palme aperte, si china fino a baciarlo e rimane, così chinato, a lungo, con la fronte sul legno. Poi si alza lentamente, dicendo «In nomine Patris!» Si fa il segno della croce con un gesto largo. «Et Filii et Spiritus Sancti! Amen!» Il padre si alza appoggiandosi al muro e strisciando contro i mattoni. Quando è in piedi, si fa il segno della croce anche lui. Sta a gambe larghe per non cadere. Il prete allarga le braccia a destra e a sinistra del volto, tiene le mani aperte con le palme avanti. Dice ad alta voce: «Vieni, Santificator Omnipotens Eterne Deus, et bene!» Ripete il segno della croce, abbassa le mani sul tavolo. «Dic hoc altare, tuo sancto nomini dedicatum!» Il padre si regge al muro, anche con le mani. Non sa dove attaccarsi, sta per cadere. Il prete prega sottovoce, poi conclude: «Ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem!» Congiunge le mani, palma contro palma, in atto di preghiera e dice: «Domine exaudi orationem meam!» China la testa, aspetta. «Tocca a mio padre continuare. Mio padre non ha la forza, fa fatica. Con voce appena intelligibile: "Clamur meus bisbiglia ad te veniat." L'altare così costruito e inaugurato rimase nel capitello per mesi e fu completamente inutile. Poi ebbe un destino glorioso, perché la chiesa, un convento del 200 con affreschi gotico-bizantini nella cupola dell'abside, per dopo la riforma che stava per cominciare, non aveva un altare nuovo da cui il prete potesse dir messa rivolto ai fedeli. A questo scopo era pronto un catafalco. Tutti gli abitanti desideravano che il catafalco fosse sostituito con un altare più degno, ma il paese non poteva permettersi questo lusso. Ed ecco, una mattina capita una piccola schiera di fedeli inviata a mio padre con la richiesta se accettava di buona volontà che l'altare da lui costruito diventasse l'altare per la messa. Nessuno ci aveva mai pensato. La cosa era al di sopra delle speranze. Per questa funzione gloriosa, l'altare fu adattato per ricevere la pietra sacra, contenente poche ossa di un uomo che fondò la Compagnia dei Poveri con il compito di raccogliere, assistere, educare gli orfani. Il suo nome non ha importanza. Ogni altare ha la sua pietra sacra. Sopra la pietra sacra vi è imposto il Vangelo per la lettura e il calice per la consacrazione. Ogni pietra sacra contiene reliquie. In questo modo tutti gli altari sono congiunti tra loro e tutte le messe si celebrano sulle ossa dei martiri. Si realizza visibilmente ciò che la Chiesa chiama comunione dei santi. Al momento in cui fu inserita la pietra sacra, immaginavo mia madre che si metteva da parte per far posto al suo nuovo amico. È finito che ho di testimoniare questa sua trasformazione in altare, che fu possibile solo per l'amore, la cultura e la pietà propri del suo mondo, dal quale sono uscito. Sento che, scrivendo questo libro, ho fatto esattamente la stessa cosa, costruendole questo altare secondo l'amore, la cultura e la pietà che sono propri del mondo nel quale sono emigrato.
Finisce qui, cari ascoltatori, Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Vi aspettiamo con la lettura di Sul grappa dopo la vittoria di Paolo Malaguti.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.